Cari amici di Radio Incontri, terzo appuntamento di Radio Divagazioni.
Insieme con Vito Amedeo Cozzilepri e Jacopo Maccioni.
Vito, leggo nel programma di stasera due brani, Breve storia di me e Esperienze di teatro.
Si tratta di due testi scritti da attrici del piccolo teatro della città di Cortona. Il primo, di Donella, parte da un viaggio sulla terra di Shakespeare. Ci mette inizialmente fuori strada, ma poi si cala sulla realtà di un'esperienza teatrale che l'ha molto appassionata. Il secondo, di Roberta, recitato per la prima volta nella sede del piccolo, lo avvertirete dai rumori di sala, è essenzialmente centrato su un'esperienza di teatro sperimentale. Racconta, in maniera fresca, gioiosa, molto spontanea, le palpitazioni dell'autrice adolescente che si accosta per la prima volta al teatro.
E gli altri interventi?
Tre testi di alcuni dei più grandi umoristi del Novecento, letti da Franco Sandrelli, il fondatore del piccolo teatro della città di Cortona, di cui il prossimo anno si celebra il 50° dal primo lavoro di una nuova esperienza teatrale, dopo la straordinaria stagione di Corrado Pavolini, regista, drammaturgo, poeta e scrittore.
L'ultima lettura è dello scritto del nostro Carlo, prezioso supporto tecnico, scritto apparentemente stravagante ma che merita di essere ascoltato con attenzione.
Auguriamo a tutti buon ascolto!
Breve storia di me. Testo di Donella Baccheschi. Legge Donella Baccheschi. Essere o non essere, questo è il dilemma. Paura, eh? Tranquilli, non preoccupatevi, sto scherzando. È molto meglio che io Shakespeare lo lasci riposare in pace. Pensate però che quando lo sento rammentare mi torna in mente quella volta che con mio marito eravamo in vacanza in Inghilterra e un giorno ci fermammo proprio a Stratford-upon-Avon, sua città natale. Arrivati davanti alla casa dove nacque, eravamo molto emozionati. Ma che dico emozionati? Eravamo commossi! Iniziammo quindi a scattare tante foto finché, dopo circa una mezz'oretta, mi chiedo perché non prima, qualcuno ci fece notare con aria quasi compassionevole che non era quella la casa, ma l'altra accanto. Che dirvi, evidentemente ci piaceva di più. Chiusa parentesi Shakespeare. Cari amici, cosa raccontarvi? Da dove iniziare? Sentite, visto che mi è stato detto che ho a disposizione circa un paio di orette e non solo pochi minuti, Direi che potrei cominciare proprio dall'inizio. Ma dall'inizio, che più inizio non si può, eh? Che ne dite? Ok, aggiudicato. Detto questo, non posso non raccontarvi che io sono stata un incidente. Sono capitata. È già proprio così. I miei genitori avrebbero voluto sicuramente un altro figlio, questo sì, ma al momento del fattaccio, mio fratello aveva solo un anno di età e loro avrebbero quindi aspettato volentieri, che ne so, altri 2-3 anni, ma figuriamoci. E quindi, per fortuna, eccomi qua su questo pianeta. E la cosa mi fa molto felice, perché quell'incidente è stata l'unica volta, anzi è stato, l'unica volta in vita mia che sono arrivata prima in qualche cosa, giuro. Beh, caratterialmente sono il risultato dell'unione tra una signora molto simpatica, allegra, divertente, piena di vita e tante altre qualità, con un signore molto serio, molto riservato, ombroso e che quando va bene dice 4 parole all'anno. 5, va? Facciamo conto dispari. E quindi io come sono venuta fuori da questi due tizi? Beh, credo di essere uno strano miscuglio, anche se per la prima parte della mia vita ero convinta di aver preso prevalentemente dal babbo, ahimè, perché era molto difficile tirarmi fuori qualche parola, anche se oggi, quando lo racconto, non ci crede nessuno. neanche voi, Eppure è la verità. Pensate che al mio paese in molti erano convinti che mio fratello fosse figlio unico, perché non mi avevano mai visto. E se anche lo avessero fatto, non mi avrebbero sentito di sicuro, questo è certo, muta ero. Non uscivo mai, non frequentavo nessuno e passavo ore e ore chiusa nella mia camera a leggere o ad ascoltare musica. I miei genitori erano molto preoccupati, pensavano che avessi chissà quale problema esistenziale. In realtà ero una ragazzina timidissima, introversa e tante altre cose. Ma avevo già anche mio bel caratterino deciso. Non mi piaceva nessuno e quindi preferivo di gran lunga starmene da sola. Questa era la verità. Poi, a circa 20 anni di età, strinsi la mia prima vera amicizia, Stefania. E finalmente, grazie a lei, capii per la prima volta in vita mia quanto fosse bello avere una vera amica, aprirsi con qualcuno, esternare. Fu una scoperta entusiasmante e passavamo insieme tantissimo tempo a parlare di tutto, in particolar modo di ragazzi e di pene d'amore. Già, eravamo inseparabili. Poi il tempo è passato, tante cose sono accadute. Poi ho incontrato mio marito e sono arrivata quassù, sul Cucuzzolo. E allora, tornando ai giorni nostri, com'è possibile, direte voi, che una come me, che si vergognava anche della sua ombra, oggi abbia il coraggio di salire su un palco? Credetemi, questo è un mistero anche per me e lo resterà. Sicuramente crescere mi ha aiutato, ma anche avere incontrato sulla mia strada le persone giuste, in amicizia e in amore. Oggi mi sento un'adulta risolta, conservo quella che ero dentro di me con tanta tenerezza. E grazie anche al teatro penso di essere diventata una persona diversa e forse migliore. Dedicato a Stefania, la mia amica del cuore, che purtroppo non c'è più.
Roberta Ramacciotti in Esperienze di teatro.
A 15 anni, quando ero rilassata, facevo le scale a due. Diversamente, quando ero carica, le salivo e le scendevo a tre. Con il mio corsarino ZZ, ingarellandomi con i maschietti, tutte le sere piegavo in curva in Piazza della Balduina. Allora il mio delirio di onnipotenza mi serviva ovunque, persino nelle aule del liceo artistico, dove ero così furba da non perdermi una sola sillaba raccontata dai professori per poterla poi ripetere uguale durante le interrogazioni, senza mai dover aprire un libro. Ero una disciplinata scavezzacollo. I miei pomeriggi erano tutti occupati a pulire la candela del mio motorino. A scuola, come sentii parlare da alcuni compagni di teatro sperimentale praticato in una villa antica nel cuore dei Parioli, naturalmente mi precipitai. Ero proprio una spaccona, già mi sentivo Anna Magnani. Quella giornata di tanti anni or sono la ricordo come se fosse ieri. Una fresca serata di primavera inoltrata, dove il tramonto aveva lasciato ancora qualche raggio violaceo nel cielo blu della notte. Le candele illuminavano un luogo indimenticabile con soffitti a volta, capitelli e decori affrescati. Un sogno, un fascino, si preparava una serata da sballo. Il palazzo era veramente abbandonato. La sua sporcizia vestiva la dimora, ma non la spogliava certo della sua superba eleganza. Il giardino incolto con i suoi alti arbusti nascondeva la nostra occupazione e, incosciente di quello di cui sarei potuta essere incolpata, mi integrai subito nel gruppo di giovani. A quell'età, dove non ci si accorge del caldo e del freddo, tutto può essere solo o più facile o più difficile, ma mai meditato. I partecipanti ad uno cominciarono a recitare un brano della tragedia di Shakespeare, altri declamarono le loro poesie. Poi arrivò il mio turno. Annunciai di recitare un pezzo della lirica dei Fiori del Male di Baudelaire. Non ne sapevo nulla. Mi ero stata appena consegnato un libretto da un capellone intellettuale, da quell'aria molto seria ed impegnata che mi metteva una certa suggezione, la timidezza. Difficile proprio per me anche solo immaginare cosa fosse. La timidezza, intendo. Mi posi al centro della sala, come avevano fatto in precedenza tutti gli altri prima di me. Allora vestivo perennemente in jeans e giubbetto di pelle rossa e avevo sempre i capelli appiattiti dal casco. Ero magra secca, pur mangiando perennemente. Che tempi! Non scorderò mai quel momento della mia vita perché fu il mio primo sliding doors. Mi bloccai al centro di quell'improvvisato palcoscenico, il punto focale di un immenso salone con le grandi porte finestre spalancate verso il buio giardino. Ero incantata da quella oscurità che mi voleva risucchiare da quei grandi fori. Le orecchie mi ronzavano a mille, il respiro non passava più attraverso le mie corde vocali. Ero del tutto muta. Immobile era soprattutto il mio cervello, che per la prima volta si stava presentando alla persona Roberta. Quel blocco fu catartico, perché mi mise a nudo per la prima volta di fronte a me stessa. Mi vidi com'ero e come sarei potuta diventare. In quella frazione di secondo divenni più adulta, abbandonai la spensieratezza e sentii per la prima volta caldo e freddo. Dei potenti fari illuminarono la strada della mia vita, facendomi rendere consapevole dei punti di forza e di debolezza e le mie mediocrità come le mie eccellenze. Ma non mi piacqui subito, imparai ad amarmi più avanti, ma quell'esperienza mi diede il coraggio finalmente di conoscere me stessa, per come finalmente ero riuscita a comprendermi. Respirai per la prima volta il dono dell'umiltà ed ebbi il coraggio di annunciare a tutti che non ero proprio in grado di esprimermi in una recita. Salutai tutti e me ne andai. Non tornai più in quel luogo e non seppi mai come portarono avanti il loro discorso di teatro sperimentale, ma per me fu il momento più prezioso della formazione della mia personalità. Ebbi il coraggio di voler bene i miei limiti, ma soprattutto amai la volontà di superarli. Ed ora eccomi qua.
Da Gianni Rodari, La fuga dell'acca. A seguire, Ennio Flaiano, Esame di giornalismo. Marcello Marchesi, Il rinoceronte. Legge Franco Sandrelli.
C'era una volta un'acca. Era una povera acca da poco. Valeva un'acca e lo sapeva. Perciò non montava in superbia, restava al suo posto e sopportava con pazienza le beffe delle sue compagne, se le dicevano «Così saresti anche tu una lettera dell'alfabeto? Con quella faccia?» E quell'altra «Lo sai o non lo sai che nessuno ti pronuncia?» Lo sapeva, se lo sapeva. Ma sapeva anche che all'estero ci sono paesi e lingue in cui l'acca fa la sua figura. Voglio andare in Germania, pensava l'acca quando era più triste del solito. Mi hanno detto che lassù le acca sono importantissime. Un giorno la fecero proprio arrabbiare e lei, senza dire a né uno né due, mise le sue poche cose in un fagotto e si mise in viaggio con l'autostop. Apriti cielo! Quel che successe da un momento all'altro a causa di quella fuga non si può nemmeno descrivere. Le chiese, rimaste senza acca, crollarono come sotto i bombardamenti. I chioschi, diventati di colpo troppo leggeri, volarono per aria seminando giornali, birre aranciate e granatine in ghiaccio un po' dappertutto. In compenso, dal cielo caddero giù i cherubini. E levargli l'acca era stato come levargli le ali. Le chiavi non aprivano più e chi era rimasto fuori casa dovette rassegnarsi a dormire all'aperto. Le chitarre perdettero tutte le corde e suonavano meno delle casseruole. Non vi dico il Chianti senza acca, che sapore disgustoso. Del resto era impossibile berlo, perché i bicchieri diventati bicchieri schiattavano in mille pezzi. Mio zio stava piantando un chiodo nel muro quando le acca sparirono. Il ciodo si squagliò sotto il martello peggio che se fosse stato di burro. La mattina dopo, dalle Alpi al Mar Ionio, non un solo gallo riuscì a fare chiccherichì. Facevano tutti ciccirici e pareva che starnutissero. Si temette un'epidemia. Cominciò una gran caccia all'uomo, anzi scusate, all'acca. I posti di frontiera furono avvertiti di raddoppiare la vigilanza. L'acca fu scoperta nelle vicinanze del Brennero mentre tentava di entrare clandestinamente in Austria perché non aveva passaporto. Ma dovettero pregarla in ginocchio: resti con noi, non ci faccia questo torto, senza di lei non riusciremo a pronunciare bene nemmeno il nome di Dante Alighieri. Guardi, qui c'è una petizione degli abitanti di Chiavari che le offrono una villa al mare. E questa è una lettera del capostazione di Chiusi Chianciano, che senza di lei diventerebbe il capostazione di Chiusi Chianciano. Sarebbe una degradazione. L'acca era di buon umore, ve l'ho già detto, e è rimasta con gran sollievo del verbo chiacchierare e del pronome chi che sia. Ma bisogna trattarla con rispetto, altrimenti ci pianterà un asso e un'altra volta. Per me che sono miope sarebbe gravissimo. Con gli occhiali senza acca non ci vedo da qui a lì. Ennio Flaiano, adesso l'ha accennato Vito. Esami di giornalismo. Lei è cronista? Mi dica qualcosa della testimone. Indossava un abito di seta viola con borsa e guanti neri e scarpe alte di camoscio. E il presidente? Il presidente è sceso dalla sua Fiat 1004 targata a Roma 1795-53. E l'avvocato? Indossava un vestito grigio scuro di franella con cravatta nera ed è sceso dalla sua Fiat 1100 grigio latte targata Roma 182100. Passiamo allo sport. Descriva liricamente qualcosa. La difesa è un sol uomo, un sol cuore, annienza di se stessa nello spasimo di un finale che brucia e travolge. Sia lirico e patriottico. 11 macchie azzurre, 100.000 cuori che dagli spalti gridano nel solenne tramonto un sol nome, Italia. Sia lirico e pessimista. Il sole si nascose tra le nubi, quasi temesse di turbare con la sua presenza la mesta cerimonia. Sia lirico e ottimista. Verso la fine della mesta cerimonia un timido sole invernale squarciò le nubi, quasi a porgere il suo estremo aiuto e saluto. Bene, torniamo alla cronaca. Se avessi un amante, che cosa avrei? Sarei un maturo Don Giovanni. E se fossi anche povero, un Don Giovanni da strapazzo. E chi era Don Giovanni? Ah, un prete, immagino. E poi Marchesi, che dice: sei giorni sono pochi. Diciamolo, il rinoceronte cos'è? Non gli è riuscito bene, in 6 giorni non si può far tutto, è brutto, mi spiace, ma è così. E la giraffa con la schiena che va in salita, e la iena con quelle gambette cortine dietro, mentre il canguro ce l'ha troppo lunghe? La fretta, ecco il guaio, eppure aveva tutta l'eternità avanti a sé, per far con comodo un paio d'universi, se voleva. Non parliamo dell'ippopotamo, se io fossi l'ippopotamo bestemmierei come minimo. Ma che si tratta così una creatura? La natura non dovrebbe andare a simpatie. La colomba, il leone e perfine la donna li ha fatti abbastanza bene. Ma il rinoceronte? Io credo che il naso dell'elefante l'abbia fatto senza convinzione. Lo stesso giorno del crollo del collo della giraffa e della lingua del formichiere. Voleva fare una cosa lunga, ma non aveva le idee chiare. Poi gli venne fuori il serpente, ecco quello che voleva, quello che aveva in mente. 6 giorni, insomma, sono pochi per tutto un universo, e tu, povero rinoceronte, ci sei andato di mezzo. Consolati, pensando a questo qua. La foca non l'ha finita, e il pinguino l'ha lasciato a metà.
Il difetto di Carlo Lancia. Legge Carlo Lancia. Io ho peccato, io ho molto peccato. Io mi sono macchiato dei delitti più efferati. Io ho sempre violentemente peccato. Continuo tosto a peccare ed anelo a peccare ancora di più nel futuro. La mia indole gioisce nell'arte delittuosa, incessantemente. Il peccato invade, modella e trasfigura il mio corpo e la mia anima perfida. Vago costantemente giorno e notte, scalzo, coperto di luridi stracci, per le vie dei borghi, brucando erba, mordendo cortecce ed abbeverandomi nei fossi. Ululo alla luna nelle notti di plenilunio e mi rivesto di irte setole. La mia pelle è cartapecora, scura, squamata, odor di cinghiale in fuga, e i miei occhi rossi fuoco e fuor dell'orbita, la lingua bavosa e pendolante, le mani ciondoloni e ricurve, ginocchia piegate ed un incedere incerto ed ondivago. Nessuno può ridere di me. Al solo accenno lo aggredisco d'un sol colpo e lo inseguo fin sulla porta di casa, e se lo prendo gli squarcio il viso e gli graffio l'anima. Neanche l'inferno mi vuole. Andai alla grata di fuoco del suo ingresso e nessun diavolo volle ascoltarmi. Anzi, ne ricevetti una scudisciata rovente, segnandomi la carne dal viso ai piedi, una ferita ancor oggi sanguinante e purulenta. Allora feci una domanda scritta e protocollata. Mi risposero dopo 100 anni, dicendo che non potevo entrare all'inferno, perché non ero uno di loro, perché avevo un difetto. Dalla rabbia divorai la risposta, compreso il timbro di piombo. Ma quale difetto? Io pecco di gusto, provo un piacere ineffabile nel perpetrare e nel reiterare, dunque soffro solamente di un inspiegabile disturbo mentale. Se qualcuno, senza riso né scherno, mi pone una domanda, ecco che il mio corpo e la mia mente si trasfigurano. Via il mio puzzo, via la figura ricurva, via gli occhi dilatati. D'un sol colpo intorno a me splende la luce e davanti mi si presenta una strada piana, nel mezzo di 2 crinali, l'uno composto da boria e superbia, l'altro da ignoranza e malcelata saccenza. In me avviene una strana metamorfosi. Tutto me stesso, cellule cerebrali e muscolari, si attivano per rispondere all'interlocutore. Ecco il difetto. Mal moderno o riadattato, rivisitato e corretto ai tempi correnti, quello di non rispondere alle domande altrui. E mi cruccio e mi dolgo ancora di più dopo la mia ultima visita alla grada dell'inferno, per rinnovare la mia perora. Nel constatare che all'ingresso c'era una lunga fila di sordi e di muti.